Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Questo è il discorso che apre l'ultima sera che Gesù trascorre con i suoi apostoli nel cenacolo. Da qui Gesù comincia a dire quali sono le istanze del regno che egli è venuto a costituire, a costruire, a inaugurare. E racconta ai suoi apostoli, ai suoi amici in quella sera mirabile, che cosa voglia dire rimanere attaccati a lui. Lo fa in un momento in cui sa che tra poco dovranno fare a meno della sua presenza, almeno così come l'avevano conosciuto, come l'avevano praticato fino a quel momento. Devono passare a una relazione ulteriore, a una modalità diversa di relazionarsi con lui. È ugualmente autentica e forte, lo vedremo quando contempleremo nella novena della Pentecoste e poi il giorno di Pentecoste la presenza dello Spirito in questa Chiesa che comincia a costruire il Regno di Dio fondata sulla roccia di Cristo. Però questa sera, ecco, in questo brano, Gesù già sta dicendo che lui in quale modo è opportuno rimanere legati a lui. Qual è la relazione che deve nascere da questa esperienza che questi hanno fatto con lui? E per farlo usa una simbologia che gli è molto nota, è il simbolo della vite. Perché gli è nota? Perché Israele stesso si pensa come una vigna, come una vite. Sapete, anche Gesù, no? In qualche parabola ha raccontato di questo popolo come di una vigna che il padrone aveva piantato, gli aveva costruito una torre, gli aveva un frantoio, gli aveva scavato un pozzo, l'aveva cintata. Questa vigna che il Salmo 80 dice che Dio ha divelto dall'Egitto e per trapiantarla ha espulso i popoli e i suoi tralci arrivavano fino al mare, fino al fiume, i suoi germogli, questa vigna è appunto Israele, presa dall'Egitto, insediata nella terra di Canaan perché potesse affondare le sue radici in profondità. I popoli della terra di Canaan sono stati messi ai margini. Dunque un popolo, un progetto che ha radici sicure e stabili, cioè che sprofondano nella terra per cogliere questa linfa. Anche questa è un'immagine molto chiara, no? Agli israeliti e anche agli apostoli. Il Salmo 1, ma anche Ezechiele, che parlano dell'uomo che porta frutto al tempo opportuno come l'albero piantato lungo i corsi d'acqua, rimanda appunto a questa immagine delle radici, della ricerca dell'uomo che affondano dentro la simbologia e la logica della Torah, che è la legge di Dio. In questo caso questa vigna, che è il Cristo stesso, come egli afferma in questo brano del Vangelo di Giovanni, è una radice più profonda che non arriva fino ai corsi di acqua del senso e della ricchezza e della bellezza della Torah, ma addirittura è così profonda da arrivare al cuore del Dio Altissimo, alle origini del progetto del Padre, così come lo stesso evangelista Giovanni parlerà del Verbo, colui che è Dio perché è presso Dio, perché è uguale a Dio fin dal principio, nel capitolo 1, come tutti voi sapete. Allora, radici profondissime legate non solo all'insegnamento che Dio ha dato al suo popolo, ma al pensiero stesso di Dio Padre. Queste radici sono il legame che il Figlio ha con il Padre. Siccome Gesù ha questo legame con il Padre, lo ha detto molte volte anche nel Vangelo di Giovanni, io faccio quello che ho visto fare dal Padre, perché io e il Padre siamo una cosa sola. Io conosco il progetto del Padre, anzi, io sono il progetto del Padre. Dunque, tutto quello che faccio è una manifestazione di quello che Dio vuole fare, di quello che il Creatore ha pensato fin dalle origini. Sono uno, sempre il Vangelo di Giovanni al capitolo 1, sono uno che manifesta, che spiega, che fa l'esegesi del pensiero, del modo di pensare e di realizzare le cose di Dio Padre. Allora, questa appartenenza al Padre, questo legame con il Padre, questa relazione che viene proprio dalla Trinità Santissima, una relazione che l'abbiamo visto nei Vangeli, è costantemente manifestata agli uomini attraverso la preghiera di Gesù. Vi ricordate, no? Gesù si isola per pregare il Padre, come dire, la relazione che Gesù ha con il Padre è una relazione diversa da quella che gli uomini hanno con Dio. Si isola e manifesta la realtà di questa relazione con il Padre e poi va a fare le grandi cose o i grandi insegnamenti o i grandi prodigi che servono a volgere il cuore dei figli verso il progetto di Dio. Questa relazione con il Padre dice appunto questa immagine della vigna. Che cosa dice agli uomini? Dice che c'è continuità tra quello che vuole fare Dio e quello che vuole fare, che vuole fare Gesù Cristo e che gli uomini sono chiamati a fare. Mi state chiedendo a che serve questo discorso? Ve lo spiego subito. Se noi vediamo in Cristo un progetto che ha una sua coerenza, una sua congruenza, perché è legato a un progetto che noi non conosciamo e che è quello di Dio, noi ci fidiamo che quello che Gesù fa viene da Dio. O tu dici, ma io mi fido che quello che Gesù fa viene da Dio. Ma amico, quello che Gesù fa è quello che tu sei chiamato a vivere. Non sempre tu capisci quello che sei chiamato a vivere. Prova a vedere nella tua vita. Ci sono grosse parentesi nella tua vita, più che parentesi è quasi l'ordinario, in cui tu sperimenti la sofferenza, sperimenti il dolore. Che cosa fai quando lo sperimenti? Lo prendi, lo stacchi dalla tua appartenenza a Dio e lo collochi dentro un calderone di cose che non ci dovrebbero essere, che fanno guerra alle cose di Dio. Che fanno, sai perché fanno guerra alle cose di Dio secondo te? Perché fanno guerra al tuo benessere, perché contraddicono il tuo desiderio di stare bene. Allora tu dici, se contraddicono il mio desiderio di stare bene, sicuramente non vengono da Dio. E allora nella tua preghiera, che purtroppo non è autentica, chiedi a Dio che ti vengano tolte queste sofferenze, quando invece queste ti servivano proprio per conoscere Dio e per conoscere il progetto di Dio per te. Tu invece le hai messe fuori, mettendole fuori hai operato una discontinuità, hai detto queste cose non c'entrano con la mia vita, e siccome hai decretato che non c'entrano con la tua vita, tu le hai tagliate, erano polloni buoni, dovevano portare il suo frutto al tempo opportuno, legando la tua sofferenza alla passione di Gesù Cristo. Tu le hai tagliate, le hai messe da parte, si sono seccate e non hanno prodotto nulla. E sei rimasto col tuo moncone di vite senza tralci che non porta frutto e dunque vivi la tua vita in modo frammentario. Tutte le esperienze buone che fai le chiameresti autentiche, quelle che fai nella sofferenza le chiami non autentiche in questo modo, e dunque vivi una vita discontinua. Ma non sei tu che dici che come stai nella vita, stai sempre alti e bassi? Non sei tu che hai diviso la vita in momenti felici, in momenti che non ti convengono? Non sei tu che guardi le cose che accadono non con lo stupore di chi sta di fronte a un progetto di Dio che si divana e si spiega, ma come uno che sta di fronte a uno spettacolo che non sa cosa vuol dire, dove si va e perché, pensa solo alla presenza della morte nella nostra vita. sembra un incidente, sembra una cosa che non deve esserci, che non fa parte della nostra esistenza, come se noi avessimo sperimentato, avessimo conosciuto generazioni di uomini che non sono morti. E ci stupiamo tutte le volte che muore qualcuno, e più giovane muore più ci stupisce. Non è giusto, non è buono, non è vero. Ma che serve? Perché noi stessi questa idea la rifugiamo costantemente. Allora tu capisci, e questo me lo dice Gesù Cristo in questo Vangelo, se tu vuoi fare una lettura continua dei fatti dell'esistenza, cioè se tu vuoi legare insieme il tuo momento di sofferenza con la esaltazione che provi rimanendo e sperimentando il bene, se tu vuoi integrare tutti gli aspetti della tua storia, devi rimanere legato a Cristo. Lo hai ascoltato, ma ancora non lo capisci. Ti faccio un altro esempio che forse ti riguarda di più. Tu che esperienza fai nella tua vita? Sei sempre bravo? Sei sempre senza peccato? Sei sempre fedele alla legge di Dio? Evidentemente, scusa se lo dico io per te, ma penso che la tua storia sia simile alla mia, no? No, non sei sempre fedele, giusto, no? Mi sembra. E Dio come si comporta con te quando sei fedele e quando non sei fedele? Cambia? Cambia mentalità? Ti punisce e ti esclude perché non sei fedele, aspettando di premiarti quando decidi di fare la sua volontà? Se fosse così saresti perduto. Tu invece hai sperimentato, se hai conosciuto Dio, se per te la fede non è una religione qualsiasi, se hai conosciuto Dio tu hai sperimentato invece che anche quando hai fatto il male Dio ti è venuto incontro con la misericordia, puntualmente ti ha incontrato laddove tu invece pensavi di rimanere solo, di stare senza speranza, senza nessun conforto. Ti ha incontrato, ti ha guarito come buon samaritano, ti ha salvato dal tuo peccato e ti ha rimesso nelle condizioni di... Che cosa ha fatto Dio? Ti ha guardato in continuità, non si è fermato, non ha isolato il suo sguardo sul tuo peccato, ha detto questo lo fa, l'ho peccato, mentre fa il peccato, dunque è un peccatore impenitente, devo ucciderlo, devo cancellarlo. No, ti ha guardato nell'arco della tua esistenza, ti ha guardato come una possibilità di conversione, come una possibilità di cambiamento, ti ha guardato con amore, così come un padre e una madre guardano il proprio figlio piccolo che fa uno sbaglio, anche qualche volta eclatante, pensando e sperando sempre che un giorno cambierà, perché conoscerà il bene e lo farà. Dunque questo sguardo in continuità per te è una linfa vitale, perché ti senti sempre attaccato alla vita, ti senti sempre legato al progetto e all'amore di Dio, o meglio, ti senti legato al progetto di Dio perché sperimenti un amore fedele da parte di Dio. Allora capisci cosa vuol dire Gesù quando dice: se tu non rimani legato a questa logica, farai delle cose che non hanno valore e queste si seccheranno. Dio stesso le taglierà e le metterà fuori. Sì, sapete, i tralci della vita una volta tagliati non ci si fa niente. Anzi, diciamo così che la vita è proprio come la nostra vita, no? Perché? Perché il legno della vita non serve a niente. Non serve a niente. Non ci si fanno i mobili, non ci si fa manco il fuoco che non brucia e comunque... Non sa di niente, lo sai, no? Questo, penso che tu lo sappia questo, non ci si fa proprio niente. Ma della nostra vita, se non produce la linfa che viene da Dio, se non mette in pratica la legge di Dio e non mostra qual è il progetto di salvezza di Dio, che serve? Avvizzisce, è stupida, è sciocca, non ha senso, non ha importanza, non cambia nulla. È una vita che passa senza poi ha voglia a fare le tombe belle, sai, una tomba bella su una vita vuota non ha un gran senso, lo capisci, no? Bene, allora questa raccomandazione che fa Gesù ai suoi discepoli: se rimanete in me, io rimango in voi, e se voi rimanete attaccati a questa logica, tutto quello che chiederete vi sarà dato, produrrete esattamente ciò per cui siete stati creati, anzi, ancora meglio. Conoscere il motivo perché sei stato creato sarà per te un fondamento, sarà per te un fondamento sicuro. una pietra sulla quale costruire, sulla quale appoggiarti, un criterio col quale affrontare il mondo e anche costruire le relazioni. Ma che non te ne sei accorto che cerchi di costruire una relazione con qualcuno, magari attraverso la via affettiva, quello ti gradisce, se ne va di volta alle spalle e tu ti senti svuotato, nessuno. Ma come? Perché tu dipendevi da quello che l'altro pensava di te. E se quello non pensava niente, di te tu ti sei illuso, che fa? Non conti niente. Vedete noi come valutiamo la vita? La valutiamo in ordine a quello che ci pare quando ci sembra che è buono. Ma non è così, Dio non ci valuta così, Dio non ci guarda così. Saremmo perduti se noi valessimo solo quello che pensiamo noi quando le cose vanno in un certo modo. Allora accogli questo annuncio, sia per te un annuncio di resurrezione dalla morte delle esperienze che fai durante la tua vita. Un annuncio che ti viene da Dio attraverso il Figlio e ti dice: guarda, io voglio restare legato a te, anche tu resta legato a me, perché insieme possiamo diventare una cosa sola e cambiare questo mondo falso, fatto, inutile. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, nel tuo Figlio tu ci hai benedetti e ci hai innestati nella vite che porta il frutto buono al tempo opportuno. Noi eravamo pagani di nascita e per natura votati alla morte, sterpi senza ragione e senza finalità. Inserendoci nel colone buono della fede, tu ci hai riconosciuti, ci hai chiamati per nome, ci hai affidati un progetto e una vocazione, perché compiendo le tue leggi noi possiamo anche costruire il regno che nel Cristo tu hai inaugurato. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza, perché non sappiamo neanche ciò che è conveniente domandare. Non permettere, Padre, che ti chiediamo solo per i nostri piaceri, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la tua Chiesa. In essa risplende il progetto di salvezza che tu hai pensato fin dai secoli eterni. E attraverso la realtà sacramentale, in ogni epoca la tua Chiesa ricorda ai tuoi figli a cosa sono chiamati, da dove vengono e dove vanno. Degnati, Padre Santo, di consolidare la tua casa in questo tempo di sventura e di lontananza dal vero e dal bene. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che in vari modi ci fanno del male. Non permettere che ci lamentiamo a causa della sofferenza che il nostro nemico ogni giorno ci infligge. Possa invece la nostra vita essere un suffragio per noi e per quelli che ci sono nemici in molti modi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per tutti quelli che conosciamo e che sono nel dolore e nella sofferenza. Aiutaci a manifestare loro il tuo piano di salvezza, perché non si scandalizzino del dolore, perché non si sentano oppressi o dimenticati o abbandonati a causa del tempo infausto che vivono. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli che ascoltano la parola e desiderano viverne e gustarne il frutto, perché non si scoraggino, perché nutrano speranza di poter vedere nella loro vita risplendere la tua salvezza. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.